GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
Bentrovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Nei giorni scorsi un'imbarcazione con a bordo 500 persone provenienti da Siria, Egitto, Bangladesh e Pakistan in fuga dalla Libia si è messa in contatto con la rete Alarm Phone per il salvataggio in mare. Nonostante i contatti con le autorità responsabili della zona di ricerca e soccorso, Malta ha deciso di non soccorrere queste persone, ma di trasferirle in un carcere di Bengasi, in Libia, in quello che Alarm Phone, Sea-Watch, Mediterranea ed Emergency hanno definito un criminale respingimento collettivo. È solo uno degli esempi di come la questione dei migranti che fuggono via mare continui a non essere affrontata come un'emergenza umanitaria. Negli ultimi 6 anni sono state oltre 85.000 le persone intercettate in mare e riportate nei centri di detenzione. Il memorandum tra Italia e Libia, nato come sistema di cooperazione tra i due paesi sul tema delle migrazioni, ha di fatto istituzionalizzato costanti violazioni dei diritti umani. Ascoltiamo Matteo De Bellis di Amnesty International.
La Libia resta un paese estremamente pericoloso per la popolazione civile in generale e per rifugiati e migranti in particolare. Le persone di nazionalità straniera, soccorse o intercettate in mare e ricondotte in Libia, vengono sistematicamente assoggettate a detenzione arbitraria prolungata, in centri di detenzione nei quali torture e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti sono endemici. Migliaia di persone hanno subito sparizioni forzate dopo lo sbarco in Libia. Per questa ragione Amnesty International ha ripetutamente condiviso con il governo e con altre istituzioni italiane informazioni relative alle drammatiche conseguenze di politiche volte al contenimento di persone in Libia. Le condizioni nei centri di detenzione sotto la responsabilità di DCIM, che è il dipartimento del Ministero dell'Interno che si occupa appunto della detenzione dei migranti, continuano ad essere inumane. Le torture e i maltrattamenti continuano ad essere documentate in tutti i centri, compreso il centro di Abu Salim, che è designato per gruppi vulnerabili, secondo le autorità, quindi donne e bambini. Questi sono appunto i centri dove le persone vengono rinchiuse a tempo indeterminato a seguito della loro intercettazione in mare da parte delle forze libiche e del loro sbarco in Libia.
Il numero di rifugiati e sfollati nel mondo è in costante aumento. Dal 2012 i profughi sono triplicati. Dall'inizio dell'anno sono state oltre 50.000 le persone migranti sbarcate sulle coste italiane. Ascoltiamo Chiara Cardoletti di UNHCR.
Nel 2023 stimiamo che il numero di persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di conflitti, persecuzioni e violazioni di diritti umani raggiungerà i 117 milioni di persone, una drammatica crescita rispetto a 103 milioni registrati a metà del 2022. Una costante è che la maggior parte dei rifugiati e degli sfollati rimane vicino ai propri paesi perché desidera tornare a casa. La maggior parte dei rifugiati afghani si trova in Iran e in Pakistan, i Rohingya in Bangladesh, i siriani in Turchia, in Giordania e in Libano, e quasi il 90% degli sfollati nel mondo si trova in paesi a basso e medio reddito.
In questo contesto la risposta ai bisogni primari delle popolazioni è essenziale, ma resa sempre più difficile dall'assenza di risorse. Ascoltiamo ancora Chiara Cardoletti.
Con il crescere dei bisogni umanitari, nel solo 2022 l'UNHCR ha dichiarato oltre 40 emergenze, le quali non sono corrisposte in nessun modo a un proporzionato aumento di risorse. Ciò sta comportando tagli ai servizi essenziali per la popolazione rifugiata e sfollata e per le comunità che li accolgono, in particolare in alcune situazioni di crisi che vengono spesso dimenticate, vedi il Bangladesh, il Chad, il Libano, il Sud Sudan, lo Yemen e l'Etiopia. In un'ottica di gestione di questi flussi migratori, di stabilizzazione di popolazioni, rifugiati e sfollati interni, la risposta ai bisogni immediati e primari è condizione imprescindibile.
Lo scorso 29 maggio alcune organizzazioni della società civile sono state audite alla Camera dalle Commissioni Riunite Esteri e Difesa Camera e la Commissione Esteri e Difesa Senato sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali. Nell'analisi complessiva è stata sottolineata l'importanza del coinvolgimento del mondo della cooperazione. Ascoltiamo Francesco Vignarca della Rete Italiana Pace e Disarmo.
Vorremmo che sia rispettato e rafforzato l'impegno a destinare una parte dei fondi anche alle organizzazioni non governative italiane e non non solo agli enti multilaterali, al fine di sostenere il sistema di rapporti costruiti dalle ONG con le comunità locali e la valorizzazione di un sistema di peacebuilding civile direttamente gestito dalle ONG italiane. Si era ad esempio valutata la creazione di uno stanziamento ad hoc che andasse oltre i contributi multilaterali e su tale linea riteniamo che sarebbero necessari passi più chiari e concordati. Nella deliberazione del 2021 era stato approvato un testo che richiedeva un approccio multidimensionale che coinvolga attivamente la società civile nei processi di pace, includendo donne e giovani come richiedono le risoluzioni delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza e giovani, pace e sicurezza. Però questo approccio non può limitarsi a includere personale femminile o a citare il termine multidimensionale senza che vi sia una chiara approfondita analisi compartecipata delle dinamiche concrete. Ribadiamo che riteniamo cruciale che si dia spazio adeguato al ruolo della società civile nei processi di pace tramite un fondo ad hoc che era stato paventato e non ci sembra implementato presso proprio la Direzione Generale degli Affari Politici del MAICI, alla luce delle previste ma non ancora approvate purtroppo nuove linee guida italiane sul nesso tra aiuto umanitario, sviluppo e pace. In generale riteniamo con preoccupazione di vedere la diminuzione complessiva dei fondi per gli interventi di cooperazione che segna un meno 12% rispetto all'anno scorso.
E con questo è tutto. Approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it.